Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ben sintonizzati per il programma In Italiano sulle frequenze di SBS. Con voi oggi Massimiliano Gugole. Per la nostra storia di apertura di oggi ci dirigiamo verso Mosca. Il motivo è che le relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Russia non erano così tese da diversi anni a questa parte. L'ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, è stato richiamato a Mosca la settimana scorsa. Secondo il ministro degli esteri russo, la decisione è stata motivata dalla necessità di consultazioni che si pongono come obiettivo l'analisi del da farsi e delle prospettive future nell'ambito dei rapporti con gli Stati Uniti. Questo dopo che il presidente degli Stati Uniti Biden ha dichiarato di ritenere Putin un assassino che pagherà un prezzo per le interferenze che un rapporto dell'intelligence americana gli attribuisce nel tentativo fallito di favorire la rielezione di Trump. Per capirne di più ci siamo collegati con il giornalista con base a Mosca, Giuseppe D'Amato, nostro corrispondente, al quale abbiamo chiesto innanzitutto un riepilogo dei fatti degli ultimi giorni. Ascoltiamo.
Fra Russia e Stati Uniti a rischio adesso non vi sono soltanto le relazioni bilaterali, ma la stessa stabilità internazionale. Mai nella storia un capo della Casa Bianca aveva alzato così i toni, mettendola addirittura sul personale. In una intervista televisiva, Joe Biden è tornato ad affermare, come già fece in passato, che il collega al Cremlino non ha un'anima. Conoscere realmente l'interlocutore, secondo il leader americano, aiuta a capirsi. Lui, Putin, pagherà un prezzo per le interferenze russe nella campagna presidenziale americana, ha promesso Biden. Fondamentale in tutta la vicenda è la tempistica. Subito dopo che Mosca si è resa conto che Biden sarebbe stato il nuovo presidente, ha giocato il tradizionale arrocco, come fa sempre in questi casi da abile giocatrice di scacchi. Fra novembre, dicembre e i primi 20 giorni di gennaio sono state risolte alcune questioni pendenti a livello internazionale, salvo inciampare in casa nell'inattesa vicenda Navalny. Martedì 16 marzo il Ministero degli Esteri federale ha invitato con maggiore enfasi del solito i giornalisti stranieri al briefing di mercoledì mattina con la portavoce Maria Sakharova, che ha parlato di come evitare il degrado dei rapporti con gli Stati Uniti. Qualche ora prima era stato pubblicato il rapporto dell'intelligence americana sulle interferenze russe ed iraniane. Dell'intervista di Biden si è saputo solo mercoledì pomeriggio, mentre Putin si preparava a festeggiare, come tutti, 18 marzo negli ultimi 7 anni, il ritorno della Crimea alla Russia. Insomma, scenari previsti.
Questo Giuseppe D'Amato. E Putin era già stato accusato in passato di aver interferito nelle elezioni degli Stati Uniti. Quali risultati avevano portato le indagini effettuate? C'è qualche elemento di novità, qualche prova ulteriore in questo nuovo rapporto dell'intelligence americana? Ascoltiamo ancora una volta Giuseppe D'Amato.
Elementi nuovi, elementi vecchi nelle indagini. Bisogna guardare alle dinamiche in questi casi per capire perché stanno volando gli stracci fra russi ed americani, come si suol dire. Questa è una crisi che proviene da vecchie ruggini, da scortesie più o meno note al grande pubblico, ma proviamo a fare un attimo un pochino di ordine. I democratici americani sono ancora irritati per la gelida accoglienza a Barack Obama al vertice del G20 di San Pietroburgo nel settembre 2013. Lo stesso Obama nel 2006, quando era ancora senatore e membro della commissione incaricata di verificare il disarmo nucleare, ebbe in Russia un trattamento poco amichevole. Per 8 anni braccio destro di Obama, Biden non ha metabolizzato questo di modo di fare fra potenti diventato manifesto dopo che nel 2011 l'allora segretario di Stato americano Hillary Clinton ricordò a Putin che non poteva essere rieletto presidente della Russia poiché la Costituzione federale prevedeva solo 2 mandati da lui già svolti. 2011, proprio quello è il vero punto di rottura. Putin allora interpretò le parole della Clinton come una interferenza in questioni interne russe. Non dimentichiamo che la posta elettronica proprio della Clinton fu hackerata quando lei era candidata alla Casa Bianca nel 2016. Putin interpretò anche le manifestazioni dell'opposizione anti-Cremlino di quelle settimane del 2011 come anche quelle come un'interferenza in questioni interne, perché secondo lui quelle dimostrazioni erano state organizzate dal Dipartimento di Stato americano. Interferenze, questo è il vero problema. Tutte le amministrazioni in generale in giro per il mondo si interessano quando ci sono delle elezioni da qualche parte. Però è anche vero che nel 2016, soprattutto negli Stati Uniti, i troll stranieri hanno impestato i social media di falsi americani, di falsi post, e si conosce da inchieste giornalistiche successive quali erano e dove erano le fabbriche dei troll, molte delle quali erano indicate e localizzate a San Pietroburgo ed erano legate a personaggi vicini ad alti politici russi.
Questo è il nostro corrispondente da Mosca, Giuseppe D'Amato, al quale abbiamo chiesto anche ora quali sono gli scenari possibili, come si esce da un impasse in cui due leader mondiali si lanciano l'un l'altro accuse così gravi ed esplicite. Ascoltiamo.
È assolutamente difficile poter immaginare quali possano essere i possibili futuri scenari dopo uno scontro diplomatico di queste dimensioni ed è anche non facile poter ipotizzare una uscita tanto semplice da un impasse del genere, ma il Cremlino, come abbiamo visto, ha risposto tentando di minimizzare l'accaduto. L'obiettivo dichiarato dalla sua diplomazia è di evitare il degrado nei rapporti con gli Stati Uniti, insomma pragmatismo, anche perché Washington potrebbe creare enormi problemi all'economia federale. Mosca sa bene come per la vicenda del trattato START 3 rinnovato alla fine di gennaio proprio dall'amministrazione Biden, che Washington dovrà comunque trattare con lei sull'arena internazionale. Altre possibilità non ve ne possono essere, perché altrimenti sia Russia che Stati Uniti non potranno ottenere dei risultati su questioni globali che interessano ad ambedue i paesi, e continuare a litigare su questioni importanti, globali, che interessano tutto il mondo, significa andare a ridimensionare il ruolo delle due potenze a tutto vantaggio del paese che sta, della superpotenza nascente, quella cinese, e di conseguenza è un gioco che non conviene a nessuno dei due paesi. Quindi probabilmente dopo questo scontro muscolare si tenterà in una qualche maniera di riportare la calma. Biden ha chiarito che non farà come Trump, che per 4 anni si è girato dall'altra parte e ha fatto finta di avere un partner amico al Cremlino, ma Biden gli dirà a Putin quello che pensa direttamente, senza fare giri di parole, anche perché gli Stati Uniti troppo a lungo hanno subito quanto è avvenuto dal 2016 al 2020. Più che altro i democratici americani hanno osservato quanto è accaduto e quindi di conseguenza non sono intenzionati a porgere l'altra guancia. Ecco la ragione per cui è difficile poter fare delle previsioni, e la cosa che preoccupa di più è che i giochi di guerra sul Mar Nero e sul Mar Baltico continuano ormai da tempo, e il rischio di un incidente in queste aree è estremamente elevato.
Una delle vicende che più ha fatto parlare in tempi recenti di Putin è stata la gestione del caso di Navalny, dissidente che da tempo accusa il presidente Putin di avere contribuito all'avvelenamento di cui è stato vittima. Ora Navalny è internato in quello che lui chiama un campo di concentramento, che in un recente post su Instagram ha paragonato al mondo distopico di 1984, il romanzo di George Orwell. Quali sono gli ultimi sviluppi sul caso e quali sono le prospettive per Navalny? Ascoltiamo cosa ci ha detto Giuseppe D'Amato.
Le prospettive per Navalny, diciamolo chiaramente, sono pessime. Quando Navalny, si seppe, sarebbe tornato in Russia, si sapeva che avrebbe rischiato quello che poi purtroppo è avvenuto nella storia della Russia. Ci sono tanti episodi in cui aristocratici oppure politici si sono scontrati con lo zar oppure con il segretario del partito, ed è sempre finita male per loro. Quindi si sapeva che Navalny, tornando in Russia, avrebbe rischiato di fare la fine della vittima sacrificale. Nei prossimi mesi difficilmente le opposizioni riusciranno a fare qualcosa, anche perché non vi è il clima adatto, l'atmosfera adatta per riuscire a organizzare delle manifestazioni e portare la gente per strada. L'economia è pur in difficoltà, ma la situazione non è così grave che possa lasciar prevedere qualcosa di estremamente importante. Dal punto di vista giudiziario la situazione di Navalny è estremamente pesante, e nei prossimi due anni e mezzo rischia veramente di rimanere in carcere.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.